sognando su di te.
Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia.
Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto.
E allora buon pomeriggio, bentornati a Quarta Parete, il Teatro Radio qui da Radio Sonar. Il 16, oggi è lunedì 16 novembre, quarta puntata di Quarta Parete. Sembra un gioco di parole. Le ultime due puntate sono state dedicate prevalentemente al ricordo di Gigi Proietti e da oggi torniamo ad affrontare il momento difficile che sta vivendo il teatro. A dispetto delle rigorose misure di sicurezza adottate da tutti i teatri in termini di salvaguardia della salute, che sono state appunto adottate per scongiurare i contagi, come la riduzione del numero dei posti, l'accesso con le mascherine durante le rappresentazioni, disinfettanti all'ingresso, misurazione delle temperature e tracciamento, nonostante tutto questo non è bastato ad evitare che la nuova chiusura dei luoghi di spettacolo. Tanto da far andare su tutte le furie il noto giornalista Pietrangelo Buttafuoco, tra l'altro presidente del Teatro Stabile dell'Abruzzo, che ha definito questa decisione del governo uno sceno massacro dello spettacolo dal vivo. Insomma, sembra, come diceva Edoardo, ad passare la nottata, ma sembra che questa nottata sia troppo lunga e senza fine, ritenendo che il teatro e la cultura più in generale vengano considerati come non necessari per il benessere delle persone e della società. E ci prendiamo un attimo di musica e vi faccio ascoltare un grande pezzo di Herbie Hancock del 64 che si intitola Cantaloupe Island.
Thank you.
E allora eccoci tornato in diretta. Intanto ringrazio la mitologica Claudio Bernabucci che mi assiste qui in regia come al solito, perché altrimenti sarebbe tutto molto più difficile. E allora arriviamo subito al nostro primo ospite della puntata. Lui è una voce importante in questo momento perché naturalmente può offrirci visioni diverse in quanto è attore, regista e direttore artistico del Teatro Marconi di Roma e Manfredi di Ostia, ma è soprattutto presidente dell'UTR, l'Unione Teatri di Roma, un'associazione che comprende ben 50 teatri, alcuni prestigiosi come il Brancaccio, il Ghione, la Sala Umberto e il Vittorio e tantissimi altri. Saluto e ringrazio Felice Della Corte. Buonasera Felice.
Grazie a te, grazie a tutti, grazie per questa, come dire, questa possibilità di scambiare due chiacchiere.
Ma certo, credo che in questo momento dobbiamo parlarne, no? Sei d'accordo? È una terapia, è una terapia.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Dimmi. No, ti volevo dire che, insomma, come tu sai, come tutti sappiamo, ahimè, il famoso DPCM del 24 ottobre scorso ha sollevato un'alzata di scudi di tutti i lavoratori dello spettacolo. Non ultimo, nel tuo ultimo appello al governo, tu, come presidente dell'UTR, hai detto: non fermate i teatri e non togliamo il teatro al pubblico, giusto?
Ma assolutamente sì. Allora, guarda, è chiaro che noi dobbiamo guardare due cose che sono molto importanti. Allora, il problema è questo, è che il messaggio che deriva da quelle che sono state gli interventi fatti dal governo in questi mesi, e ormai non dobbiamo parlare più soltanto di un'emergenza sic et simpliciter, certo, e sembrerebbe quasi che i teatri sono una sorta, come dire, di focolaio del Covid. Perché a marzo si chiudono prima ancora del lockdown si chiudono i teatri, certo, poi si fa il lockdown, gli ultimi ad essere riaperti e in un periodo in cui non aveva nessun significato, perché riaprire i teatri il 15 giugno è una, come dire, è una sorta di ossimoro, non so come si fa a tenere aperto una cosa che si fa normalmente quando chiude. Quindi
è un po' schizofrenico, diciamocelo, dai.
È un po' schizofrenico, diciamo così. Poi faticosamente ci danno delle indicazioni per la ripresa. Noi riprendiamo, non tutti, quelli che possono.
Tra l'altro, perdonami Felice, quando tutti i dati, no? Cioè, mi pare che c'è proprio un'indagine su questo, che i teatri sono i posti più sicuri in assoluto.
È quello che sto dicendo, cioè noi tutti riprendiamo grande fatica, tra le altre cose, assolvendo a tutte le norme che sono previste.
Certo, rigorose.
In maniera rigorosa, perché nei teatri, quello che in altri casi è oggettivamente difficile da rispettare, in teatro si rispetta, perché la distanza, uno si siede e sta a distanza, non si avvicina durante lo spettacolo, la mascherina sul naso, eccetera, eccetera. Mentre avviene tutto questo, si richiudono ancora una volta.
Tra l'altro, i teatri. Aggiungo che tutto questo apparato ha ovviamente un costo per il teatro, giusto Felice?
Ma stiamo scherzando, ma voi immaginate che cosa significa aver ripreso faticosamente tutte le attività, procedere a tutte le sanificazioni, attrezzarsi per affrontare la situazione, a quelli che hanno messo le barriere in plexiglass per distanziare
tutti
le persone. Tutti i dispositivi, riaprire sapendo che sicuramente saremmo comunque andati in perdita, ma noi abbiamo riaperto per riavvicinare il pubblico a questa, come dire, all'attività teatrale, all'attività per spiegare al pubblico: guardate che ci potete frequentare, siamo tranquilli, certo. Riabituatevi a noi, riabituatevi a vivere, perché poi di questo si tratta.
Perché c'è un po' di timore psicologico, no Felice? Questo dobbiamo anche dirlo, insomma.
Beh, allora, in questa fase si richiudono i teatri. Il messaggio che ne deriva è che è come frequentare l'inferno frequentando i teatri, cioè ma non è corretto, non è giusto. Allora è in questo senso che andava interpretato: non richiudeteci, cioè non metteteci in questa condizione
che già è di grande sofferenza.
Ma poi scusatemi, immaginate adesso la precarietà di tutto questo. Noi quando facciamo uno spettacolo teatrale lo dobbiamo preparare, non è che tu, è come il paio di scarpe che pure ha le sue problematiche, voglio dire, non è che quelli che vendono le scarpe non hanno problemi, ce l'hanno uguale. Ma quando tu hai costruito la scarpa, la metti nella scatola e sta là. Allora, se non la vendi oggi, la vendi domani, non sarà un problema. Lo spettacolo teatrale non è così, va pianificato, va programmato, e nel momento in cui lo fai, se non lo vendi, non l'hai venduto. Non è che non c'è verso, è esaurito, è finito, basta, chiuso, non se ne può fare più. E se lo fai, non è come, boh, che ne so, un salame che tu ne vendi metà, o un prosciutto ne vendi 100 grammi. Certo. Lo spettacolo tu lo devi fare tutto.
Ha un suo tempo, certo, ha un suo tempo, ha una scadenza, diciamo così.
È così, funziona in quel modo, è un prodotto, certo, che tu lo consumi o va perso. E quindi immaginate tutto lo sforzo di preparare questa cosa.
E poi oltretutto devo dire anche credo che in molti casi anche gli stessi artisti si sono rimessi in gioco mettendosi totalmente disponibili, anche magari rinunciando magari a un guadagno, no? Vero, Felice?
Non rinunciando totalmente, rivedendo il proprio compenso,
quindi c'è stata anche questa disponibilità, no, degli artisti,
assolutamente, ecco. Assolutamente.
Senti,
tutti hanno collaborato da questo punto
vero,
di vista.
Vero. Senti, ti volevo chiedere, no, questo momento così nefasto, in qualche modo potrebbe essere utilizzato per fare delle riflessioni e ripensare un po' sia il modello culturale, ma soprattutto industriale del teatro, Felice?
Ma guarda, io credo proprio che questa cosa abbia fatto da catalizzatore, perché si possa mettere l'accento su quelle che erano le difficoltà che già viveva in qualche maniera il teatro, lo spettacolo, e soprattutto e in particolare lo spettacolo dal vivo prima del lockdown. Quella era una sofferenza, era sicuramente una sofferenza che questa emergenza prolungata ha, come dire, ha aperto uno squarcio pazzesco su quella che è la situazione. Certo. Allora diciamo che se noi vogliamo immaginare di trarne come di qualche piccolo vantaggio, beneficio, eccomi, non mi viene al termine, da questa situazione, deve essere proprio questo. Questa deve essere l'occasione per
un colpo di reni,
metterci a riflettere, immaginare quali possono essere le soluzioni, perché certo, non si tratta più di emergenza, noi dobbiamo guardare avanti, dobbiamo dire quello che saranno le azioni necessarie, prima per il rilancio delle attività,
certo,
in sostanza, ma poi anche per un consolidamento sano di quella che è, come dire, l'attività di spettacolo dal vivo, certo, che riguarda, è una cosa importantissima, perché riguarda tra diretto e indotto, solo lo spettacolo dal vivo,
solo
200.000 addetti, dai. Cioè, voglio dire,
a proposito di questo, ti volevo dire, no? Cioè, Franceschini subito ha annunciato a caldo i famosi 20 milioni di euro destinati al lavoro dello spettacolo, maestranze comprese.
Sì.
A me mi viene una battuta, no? È come Vladimir Estragon in attesa di Godot, che non arriva.
Certo.
Che tu è un personaggio che tra l'altro conosci bene perché l'hai interpretato.
Sì, figuriamo. Sono 10 anni.
È pertinente questo parallelo?
10 anni che lo facciamo con Pietro De Sica, esatto, Riccardo Barba, Roberto Della Casa. È uno spettacolo al quale tengo moltissimo.
Lo so. Ci sta questo paragone?
Sì, perché purtroppo adesso l'altro grande problema è proprio questo. Sai, al di là delle pieghe di un ristoro che va interpretato, va capito come viene applicato, eccetera, eccetera, purtroppo...
No, visto anche il precedente, perché c'è ancora tanta gente che non ha ricevuto,
appunto,
o comunque,
biblici,
o solo parzialmente...
Assolutamente sì, ma considerate che ci sono persone che non hanno ancora preso il primo contributo, senza guardare poi la cassa integrazione e tutto quello che ha significato.
Annessi e connessi.
Certo, questo è il grande problema.
Esatto, e anche un po' l'incognita, Felice.
Ma sai perché l'incognita? Perché c'è una cosa sulla quale bisogna assolutamente adesso mettere l'accento,
esatto,
bisogna considerare. Era un'emergenza a marzo,
sì,
e poteva considerarsi un'emergenza per un mese, ma dopo 8 mesi...
Siamo come prima, o peggio di prima.
Stiamo parlando di emergenza,
sì,
non è più il ritardo di un contributo di un mese che non arriva.
No, certo, è vero, è vero.
E questo dà a questa situazione una dimensione catastrofica pazzesca.
Sì.
Questa è la verità. e quindi bisogna confrontarsi con questo.
Senti Felice, allora io ti ringrazio perché sei stato preciso, indubbiamente immagino che continuerete la battaglia come UTR su questo fronte e naturalmente io ti ringrazio tanto del tuo intervento, spero di vederci in una situazione ovviamente che c'è più consona, Felice, d'accordo?
Va bene, ma io dico speriamo di poterci riprendere il più possibile in tempi brevi, voglio dire di ripartire questa ripresa e speriamo che abbiamo anche la forza di fare in modo che possiamo rilanciare un settore importantissimo dal punto di vista economico, perché, certo, ricordate, perché non dimentichiamo quante sono le persone che sono coinvolte in attività,
tantissime,
di lavoro su questo settore, ma che tra le altre cose è il volano, la cultura, lo spettacolo dal vivo, ma la cultura in generale è il volano del progresso.
Certo.
Questo è
e del nutrimento dello spirito, caro Felice, soprattutto.
Assolutamente, ma è quello che ci rende esseri vivi,
bene,
esseri pensanti.
Felice, io ti ringrazio, ti abbraccio e a prestissimo, ok? Viva il teatro, sempre!
Viva il teatro, assolutamente viva!
Ciao Felice, grazie, ciao! E allora, abbiamo parlato con Felice Della Corte, soprattutto presidente dell'UTR, ognuno ai teatri di Roma, e adesso andiamo veloci veloci al prossimo brano, che è uno dei brani che ha fatto la storia della musica, ovvero Jump, dei Van Halen. Ah. E allora ci siamo un po' rinvigoriti con questo splendido pezzo indimenticabile dei Van Halen, Jump, e adesso la prossima ospite è una gentile signora, è una giornalista, una collega, una grande professionista, si occupa di diversi uffici stampa, instancabile maidoma, al limite del bionico, ore e ore passate a scrivere comunicati, organizzare e produrre, ma quando si ferma nei suoi occhi traspaiono momenti di profonda dolcezza e fragilità. Saluto con grande affetto Rocchina Ceglia, buonasera Rocchina!
Buonasera Andrea, ma che presentazione, mamma mia,
è stato un colpo,
mi emoziono.
È stato un colpo basso questo.
Mamma mia, sì, ho detto ma sta parlando di me?
Sto parlando di te, perché siete che te conosco bene probabilmente. Quindi.
Grazie, grazie mille Andrea, carinissimo.
Allora intanto
davvero.
Come
grazie
stai?
Grazie per avermi invitata.
Ma è un grande piacere, intanto come stai vivendo questo momento di silenzio?
In silenzio? silenzio. Allora, la domanda importante, sto bene, in salute, sono in salute tutte le persone che mi sono vicine e sono, quella cosa mi rende insomma serena. Ovviamente ho amici positivi al Covid, però insomma stiamo affrontando tutto con molta, molta serenità. E sto vivendo questo momento in silenzio e in attesa e con le rotelline del cervello che vanno avanti cercando soluzioni, certo. Ma soprattutto insomma cerchiamo di...
Soprattutto per te che sei una iperattiva, sei sempre stato una iperattiva.
Sì Andrea, però il colpo è stato già attutito dal primo lockdown.
Sì, è un po' l'ha assorbito.
Sì, quello sia. Il secondo ovviamente un pochino, insomma questa seconda fase, questa seconda ondata, un po' a dire il vero me l'aspettavo, non me l'aspettavo così, così presto, mi aspettavo un fermo in questo periodo, ma non già da metà ottobre, quindi diciamo che è stato un colpo basso, anche perché come dicevi appunto nella presentazione, oltre che occuparmi di ufficio stampa, mi occupo anche di produzione e avevamo in programma...
facciamo nomi su tutti, facciamo quello di Francesco Montanari, lo possiamo fare, sì.
Come no, assolutamente, sì, Francesco Montanari, Emanuele Salce, sì. Giorgio Montanini, insomma...
Giorgio Colangeli.
Giorgio Colangeli, Marisa Laurito, insomma, nomi famosi e anche certo. Meno famosi, ma altrettanto bravi. Io e il mio socio Giancarlo Nicoletti, insomma, abbiamo messo in piedi questa realtà da 6 anni ormai, che è Altra Scena, e questo era il primo anno, ti dico la verità Andrea, che si dovevano raccogliere i frutti di sacrifici, certo. Tanti sacrifici, sia economici ovviamente, ma anche di lavoro.
Poi c'era stata questa rassegna, diciamo, mi pare a Piombino, ricordami bene.
Sì,
esatto.
Sì, sì,
era andata anche molto bene.
Mamma mia, è stata una bellissima esperienza, io ne colgo l'occasione per ringraziare il comune di Piombino e il vice sindaco, nonché assessore alla cultura Giuliano Parodi, che ci ha dato questa possibilità, ci ha dato la direzione organizzativa e noi splendido. Poi abbiamo affidato la direzione artistica a Francesco Montanari e certo. Alessandro Bardani, una settimana di eventi, spettacoli da Edoardo Pesce a uno spettacolo di lirica, Emanuele Salce, lo stesso spettacolo di Montanari e Bardani.
Mi pare tutto sold out, settimana. Mi pare, no, Rocchina, più
sì,
o meno.
Tutti sold out in un'estate in cui il massimo della capienza era di 1000 posti, insomma, voglio dire, i risultati sono stati buoni. Speriamo di replicare il prossimo anno, Andrea.
Allora, senti, questo sicuramente, insomma, sì. Quindi è già, questo è un bel viatico, quest'anno è stato...
Sì, assolutamente, anche perché, ripeto, è stata una cosa, la conferma l'abbiamo avuta a giugno, quando in realtà avevamo dato un po' tutto per andato, così invece poi il comune ci ha chiamato e ha detto che comunque metteva in campo tutte le forze per dare vita a questa grande manifestazione, che poi bene. È durata molto di più di una settimana con altri eventi organizzati appunto.
C'è stata una coda, insomma, ecco.
Sì, infatti.
Senti, Rocchina, allora, torniamo a toccare dei tassi che magari... dal nostro punto di vista noi ci occupiamo di comunicazione, che cosa secondo te non ha funzionato in tutti questi passaggi, in questa situazione, dal tuo punto di vista?
Guarda Andrea, io penso questo, ti dico, è un pensiero che ho avuto soprattutto nella seconda metà di ottobre, quando ti dicevo, avevo uno spettacolo in scena a Milano, in un teatro che ha registrato sempre grandissimi numeri. I teatri erano ancora aperti per 10 giorni, insomma sono stati ancora aperti, però c'era pochissimo pubblico. In quel momento mi è proprio sembrato chiaro il fatto che comunque era mancato a livello comunicativo un messaggio, cioè che il teatro era un posto sicuro, cioè è mancata a mio avviso una campagna promozionale, ma fatta, guarda, faccio parte di tantissimi gruppi su WhatsApp e non, quindi ci sono tante idee, tante bellissime idee, però in quel momento è mancata proprio in televisione, sui social, un volto noto, perché il pubblico poi si affida al volto che gli diventa familiare.
Che fungesse un po' da catalizzatore, insomma.
Sì, che dicesse guardate andate a teatro perché è un posto sicuro. E io ero a Milano.
È mancata questa spinta secondo te?
Secondo me sì, un bel volto noto in televisione, che anziché vedere le solite pubblicità che sto vedendo, certo. Perché insomma dopo 10 anni ho riacceso la televisione.
Perché la sensazione, dal mio osservatorio, ti ricorderai che nella prima fase i social hanno giocato un ruolo importante in questo lockdown, nel primo lockdown, no? Quindi
sì,
tutti gli artisti che per un verso o per l'altro si sono spesi. Però sì, quello che a me ha sempre un po' colpito è che non si va mai tutti uniti. E tu l'hai colto questa sfumatura?
È un pochino sì, proprio perché, ripeto, facendo parte di più gruppi su WhatsApp,
certo,
ci sono effettivamente diverse correnti, diversi pensieri.
Più
ma
che altro si,
si
cercava
che
di portare acqua al proprio mulino, invece un po' di sposare una causa che investiva tutti, insomma.
Sì, ci sono stati gruppi che comunque una causa comune l'hanno portata
sì,
avanti.
Sì, sì.
Il fatto è che c'è stato tanto tempo, effettivamente siamo stati 3 mesi dentro, ma è il tempo di mettersi insieme, poi partorire un'idea e poi realizzarla. Alla fine è arrivata l'estate, ci siamo messi tutti a lavorare, il secondo freno è arrivato così tra capo e collo.
Tra capo e collo, quando si sperava, insomma, c'era una piccola fiammella di speranza, no? Che si stava un po' coltivando. Che, insomma,
sì, perché
comunque
poi alla fine,
molti teatri hanno poi ricominciato a fare le stagioni.
Assolutamente, i teatri hanno iniziato a rifare le stagioni, a mettersi in regola con le disposizioni che erano state date, quindi effettivamente poi ognuno è ritornato a casa propria e ha provato a mandare avanti quello che aveva costruito, e adesso rivedo di nuovo gruppi di attori, di addetti ai lavori che oltre manifestare, come abbiamo visto nei giorni scorsi, prova a mettere sul tavolo delle idee per dare vita poi a una nuova forma di teatro, perché noi speriamo che ovviamente si torni alla normalità e ce lo auguriamo.
Questo dipende anche un po' dai comportamenti, no, Rocchina? Ahimè.
Assolutamente, assolutamente. bisogna fare i bravi. Ecco,
e questo è naturalmente il primo consiglio che dobbiamo dare a tutti. Rocchina, io ti ringrazio di cuore di questo intervento sempre piacevole, e ti
grazie
abbraccio
te,
forte
Andrea.
E speriamo di rivederci quanto prima, naturalmente.
Speriamo.
E che tutto questo Andrea, ce lo buttiamo alle spalle prima o poi.
Incrociamo le dita.
Ti abbraccio forte, ciao Rocchina.
Ciao, viva il teatro.
Ciao, viva il teatro, ciao. E allora abbiamo parlato con Rocchina Ceglia, giornalista, ufficio stampa, e adesso vi faccio ascoltare un pezzo del 76, addirittura del mitico Stevie Wonder, Sir Duke. We'll be right back. allora eccoci qua, torniamo in diretta qui a Radio Sonar, quarta parete del Teatro Radio, e adesso passiamo a un'attrice, è un'attrice il cui colore che la contraddistingue è il rosso della sua capigliatura, al pari di Van Gogh, Eric il Vichingo ed Elisabetta d'Inghilterra, la prima naturalmente. Nell'antico Egitto chi aveva i capelli rossi veniva considerato feroce. Lei certamente non è feroce, ma sicuramente la determinazione non le fa difetto, visto che ha iniziato giovanissima e ha inanellato nel corso degli anni tante belle soddisfazioni e riconoscimenti professionali, partendo per esempio da Ratataplan con il film di Maurizio Michetti del 79, passando per Sanremo al fianco di Pippo Abbado, per arrivare a Vestire i panni di Eusebia, il Rugantino, al fianco di Michele La Ginestra, fino all'ultimo successo a teatro nella scorsa stagione a fianco di Paolo Tresino e Giancarlo Ratti con Che Sera, che sono solo una piccolissima parte delle sue tappe, delle tappe importanti della sua carriera, di questa ragazza nata nella città dei Doggi, ma romana di adozione. Saluto e ringrazio Edi Angelillo. Buonasera Edi. Sì, sì, ma siamo ragazzi, dai, su. Siamo ragazzi.
Dai, siamo ragazzi.
Non ci buttiamo giù, Edi, carissima.
No, no.
Allora, intanto come stai? E come stai vivendo questo momento?
Devo dire in salute, per fortuna, ecco, visto che intorno c'è tanto dolore, sì, rispetto al problema del Covid, quindi per quello insomma sto bene. Poi come tutti quelli che fanno parte della mia categoria, sì, così poco riconosciuta, diciamo, appunto gli artisti, gli attori, tutti, insomma, maestrante, siamo in una situazione direi piuttosto pesante. Visto
in un limbo, in un limbo, Edi.
Eh?
In un limbo, vorrei dire.
In un limbo, sì. Le dura.
Le dura.
Ma dai, siamo artisti e riusciamo anche a sognare, dai.
Teniamo duro, dai. Teniamo botta.
Assolutamente.
Senti, io ti voglio subito coinvolgere in un ragionamento. Allora, Franceschini, il buon ministro della nostra cultura, ha ipotizzato un Netflix della cultura. Tu cosa ne pensi? No? È una possibile medicina per non far morire, una soluzione per non far morire il teatro?
Beh, una situazione sicuramente... per il momento che stiamo vivendo, quello sì, quello può essere...
Sei favorevole, insomma, sei favorevole a questa cosa?
Favorevole, ti dico, ma ci tengo a specificare, ecco, solo per questo momento,
certo,
fino a quando,
certo,
si ritornerà a stare in teatro dal vivo, perché il teatro deve essere dal vivo, quindi sicuramente perde moltissimo quando lo si vede in TV, quindi si spera anche in un cercare di filmarlo in un certo modo, ecco, altrimenti diventa una cosa statica, diventa una cosa
impersonale, certo,
controproducente, ecco, quindi con accortezza e in maniera super professionale può essere un aiuto sicuramente per il momento pesante che stiamo vivendo noi teatranti.
Certo, ma questo momento un po' questo secondo blocco un po' ci ha preso un po' tutti alla sprovvista, no Edi, sei d'accordo? Perché piano
ma
piano...
è assurdo, però ti dico, sprovvista. Vai. È un po' strano, come, nel senso che io mi ricordo durante il primo lockdown, quando poi le cose sono andate insomma un po' a migliorare, però sì, tutti parlavano di una seconda ondata.
Ma qualcuno ha sottovalutato, però, qualcuno ha sottovalutato, si vede.
Totalmente, guarda, viviamo in un mondo stranissimo, in cui non si fa, non si dà voce a chi deve parlare, quindi agli scienziati, quindi a chi ha voce in capitolo. Sono tutti virologi, ormai sono diventati tutti esperti, negazionisti, cose che è una roba che io proprio non
sopporti.
Sopporto. Assolutamente. Comunque, voglio tornare un attimo
sul tema.
A Franceschini, eccetera, sì, riguardo alla nostra categoria, ovviamente, piuttosto ignorata spesso, ecco, c'è una proposta di legge del registro degli attrici e degli attori italiani,
il RAI,
esatto, che spero venga calendarizzata il prima possibile, tra l'altro a firma degli onorevoli Serracchiani, Madia,
certo,
e Piccolo.
Mi pare che in questo si era molto speso Massimiliano Vado, tra l'altro.
Guarda, è uno strumento importantissimo veramente per il riconoscimento della nostra categoria, che speriamo venga calendarizzata il prima possibile, in modo che
possa veramente dar la possibilità alla categoria di poter accedere anche alle tutele, agli aiuti. Insomma, ci vuole assolutamente questo riconoscimento istituzionale.
Certo, prima di tutto.
Assolutamente, è fondamentale e sono molto ottimista. Speriamo veramente che venga calendarizzato.
E poi c'è il tema anche piuttosto dolente dei rimborsi, no? Cioè già nella prima... sessione del blocco e ancora c'è qualcuno che sta soffrendo perché non l'ha ricevuto, l'ha ricevuto solo parzialmente.
Guarda, ci sono stati pochi soldi e dati a pioggia.
A pioggia. Okay?
Quindi ecco perché è fondamentale il registro delle attrici e degli attori, in modo che anche chi deve elargire aiuti possa indirizzarli e a chi di dovere e non così appunto
in modo
a pioggia,
discriminato, certo.
Eh sì, qui insomma ci sono rientrati anche i non professionisti. Adesso poi che gli amatoriali amino far teatro è una cosa bellissima, perché io ho tanto rispetto per chi dopo aver lavorato 8 ore va a farsi le sue lezioni di teatro, perché certo, è una cosa che fa bene. Però bisogna assolutamente distinguere questo. Ci sono i professionisti che vivono solo ed esclusivamente
certo
di questo lavoro, sì, e altri che invece è un hobby, è una cosa in più che fa benissimo all'anima.
Però magari c'è tanta gente che lavora cercando di pagarsi le lezioni di teatro, insomma.
Certo, no, io vivo solo di questo, io non faccio altri lavori,
faccio l'attrice. Certo,
fare l'attrice non è che lo fai soltanto quando sei sul palcoscenico, no. La preparazione continua, le lezioni, gli aggiornamenti.
Le categorie professionali, chiaramente.
Sì, però noi non siamo riconosciuti, punto, questa è la verità, quindi assolutamente.
E poi c'è anche il tema dei teatri, voglio dire, parlo soprattutto di quelle piccole realtà che con grande fatica cercano appunto di restare a galla, insomma, no? Roma.
Mamma mia, terribile, ecco, poi soprattutto poi per il teatro privato.
Esattamente.
Perché il teatro pubblico, bene o male, ha dei finanziamenti sostanziosi.
Quindi anche, ecco, questo andrebbe un po' ridiscusso, no, Edi?
Ma infatti, assolutamente, però so che per esempio Massimo Romeo Piparo, sì, con il quale ho fatto Rugantino,
no?
Ha costituito
direttore del Sistina.
Esatto, ha costituito questa associazione con tanti altri teatri privati e si sta muovendo molto bene, nel senso che sta chiedendo che venga... io per esempio lavoro solo col teatro privato e non ho mai lavorato con gli stabili.
Certo.
E quindi senza il teatro privato io non lavoro, e come me tantissimi, la maggior parte degli attori. Quindi bisogna veramente... Guarda, ti posso dire una cosa?
Ma certo,
questo Covid orribile, terribile, ma ha veramente fotografato e fatto venire a galla tutto quello che non ha mai funzionato, ma non da oggi, non da ieri, da sempre.
Sì.
In tutte le categorie, in tutto ciò che è l'arte, soprattutto perché in Italia non si investe nella cultura, e investire nella cultura vuol dire investire... crescita sociale,
ecco, tu hai toccato
economica.
Stai toccando un altro punto nevralgico, perché in realtà noi siamo storicamente carenti sotto questo punto di vista. E allora mi chiedo, possiamo fare riferimento a realtà che ci sono anche vicine geograficamente, no? Parlo della Francia, dove comunque si investe, o in Germania, dove anche lì si investe nei teatri, o il modello anglosassone, per dire, ecco, perché noi siamo sempre il fanalino di coda della cultura, no? Con delle delle percentuali veramente irrisorie, che comunque non vanno a coprire il fabbisogno, Edi.
Assolutamente, assolutamente. Guarda, per parlare di noi attori, so di quanto prende un attore in Francia quando non lavora, e ti viene da piangere pensando al rimborso che abbiamo avuto noi, di in totale erano 600 euro per maggio, aprile, maggio, i famosi 1800 euro.
Sì, è vero.
Noi siamo disoccupati da marzo, il problema è che non sappiamo quando si riprenderà, quindi è veramente una roba che non... Ma guarda, ti posso dire, finalmente abbiamo aperto gli occhi, finalmente la nostra categoria spero si riunisca tutta, perché io per esempio...
Ma soprattutto che ci sia unità, Edi, perché io questa cosa non l'ho mai avvertita molto, no? Cioè spesso si va così un po' a ranghi, diciamo, separati. A me a volte ho avuto questa sensazione.
Assolutamente, assolutamente. Ognuno ha sempre guardato il proprio orticello, pregandosene del resto, e questo poi alla fine ti ritorna indietro, nel senso che trovandoci in un momento di emergenza siamo tutti in ginocchio. Invece l'unione fa la forza, non c'è niente da fare. Io infatti sono registrata al punto al registro degli attrici e degli attori, a Unita, e a queste associazioni che spero che prima o poi si riuniscano tutte in un'unica e possano veramente avere quello che di diritto ci spetta. Noi siamo dei lavoratori, noi paghiamo le tasse, noi abbiamo famiglia. Quindi invece siamo sempre visti, diciamo, come
dei giocolieri, dei privilegiati. Sì, o dei privilegiati o anche come dei saltimbanchi, vogliamo dirla così.
Bravo, esatto, che lo fanno per hobby, che lo fanno perché si divertono tanto. No, io mi diverto a stare sul palcoscenico, mi diverto, ma è una passione, ma è anche un lavoro duro.
Certo.
È un lavoro che io faccio da quando avevo 17 anni.
Sì, quando ho iniziato.
C'è impegno, c'è fatica, ma anche a livello psicologico ci sono i momenti no, i momenti che lavori, i momenti che non lavori. Quindi dobbiamo essere assolutamente tutelati, punto e basta.
Bene, mi sembra insomma che il tuo messaggio sia stato molto incisivo, insomma. Edi, allora io veramente ti ringrazio di cuore di questa tua partecipazione che ha aggiunto un altro tassello un po' alle nostre riflessioni. Naturalmente spero di rivederti presto su qualche palcoscenico.
Certo.
Insomma, che cosa stavi preparando adesso così? Insomma, adesso per cambiare un po' argomento, cosa c'era in ballo, diciamo?
Ovviamente c'è saltato il Rugantino,
esatto,
che dovevamo debuttare il 13 marzo al Sistina, poi alcune date quest'estate con Michele La Ginestra,
sì,
con il nostro spettacolo
All'off,
che è La Matematica dell'Amore.
Al 7, dico bene?
No, dovevamo farlo in giro, perché
in giro
l'abbiamo già fatto, sì. E poi dovevo cominciare un altro spettacolo, adesso dovevo già essere in scena, con Ugo Dighero.
Sì, come no.
E però è saltata tutta la prima parte di stagione, ovviamente. Speriamo, che ti devo dire, di riuscire a riprenderla più là. Speriamo.
Beh, questo ce l'auguriamo tutti.
Se tutto va bene. A fine gennaio dovrei cominciare a riprendere lo spettacolo, quello che tu hai visto,
che
con
sarà,
Paolo Triestino.
Sì, Giancarlo Ratti, bellissimo.
Bellissimo,
ho visto il ghione.
Che è veramente uno spettacolo che amo molto.
Delizioso.
Quindi speriamo di riuscire a portarlo in giro, speriamo.
Edi, ti abbraccio forte, in bocca al lupo e sempre viva il teatro.
Grazie, un abbraccio a te, grazie mille, un bacio.
Ciao Edi, grazie. E allora abbiamo sentito La Rossa di Angelillo e adesso andiamo invece dal boss, ovvero Bruce Springsteen, con Dancing in the Dark.
Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. You can't start a fire. You can't start. Here's some wine, it's on me. I shake this world off my shoulders.
carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast star in the night. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a little reaction. Come on, baby, give me just one look. We can't start a fire. Sitting around crying over a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark, we can't start.
E allora, Dancing in the Dark, il grande Bruce Springsteen, il famoso boss, questa splendida canzone, e quindi parliamo di tenebre, di oscurità, ma noi siamo qui proprio per diradare queste tenebre, e lo facciamo con un'altra attrice. Lei è nata sotto la Mole, quindi è piemontese, ma ha poco di piemontese, a parte la serietà e la dedizione al lavoro. Per il resto la sua simpatia e soprattutto la sua ironia sono tipicamente romane. Nonostante sia ancora giovanissima, sono già 10 anni che calca le tavole del palcoscenico ed è una delle fondatrici e animatrici del teatro al femminile. Si è classificata prima al concorso nazionale Teatro in cerca d'autore con il testo Il meglio deve ancora venire, e in giuria c'era Lino Guanciale. Saluto e ringrazio Virginia Risso. Buonasera Virginia.
Buonasera Andrea, ma che presentazione meravigliosa.
Ma figurati, dai. Allora come stai?
Ma diciamo...
Sei sempre sotto la Mole, sei sempre sotto la Mole?
Sempre sotto la Mole, in zona rossa, quindi in questo mascherato lockdown, ecco, chiamiamolo così.
Allora, cara Virginia, io ho letto con attenzione la tua intervista alla Voce, che non è la famosa Voce di, ovviamente, di Indro Montanelli, ma è un giornale di Torino, credo, no?
Esattamente.
Ecco, dove tu, insomma, hai detto delle cose molto precise che mi farebbe piacere appunto un po' sottolineare. La morte della cultura, ahimè. Rischiamo?
Guarda, in realtà io non voglio assolutamente essere...
L'uccello del malaugurio, insomma.
Esatto. Però diciamo che se quest'estate il dubbio amletico era tra riaprire e resistere, resistere e chiudere, adesso temo che in realtà ci stiamo avviando verso una lenta morte solitaria, soprattutto, perché a me la cosa che più spaventa è questo completo essere ignorati da parte del governo, perché... il teatro sembra essere soltanto fatto da, per citare Conte, gli attori che ci
per
fanno
divertire
e divertire, esatto. Ma in realtà ci sono un'infinità di figure che lavorano nel settore del
come mondo tutte dello le maestranze, se teniamo conto,
esatto, che si ritrovano a non riuscire ad arrivare a fine mese e sono completamente ignorati, perché come se il teatro fosse fatto esclusivamente dagli attori, che anche fosse comunque andiamo tutelati, però c'è veramente un settore vastissimo e sembra che la gente non se ne renda conto, e a me questa cosa spaventa tantissimo, perché la storia ci insegna che comunque il teatro è sopravvissuto a pestilenze, alle bombe, anche all'ascesa del cinema, per essere meno tragici. Adesso non so se riuscirà a sopravvivere, perché prima c'era una mentalità, un rispetto per la cultura, per l'arte, che adesso secondo me è completamente assente. Ed è un paradosso, perché l'arte è presente quotidianamente nella vita di ognuno,
certo,
ma sembra non essere vista, è data per scontata.
Quindi tu non sei per nulla ottimista, mi sembra di capire.
Ma guarda, io non sono per nulla ottimista, poi tu mi conosci, quindi cerco sempre di vedere
il bicchiere sempre mezzo pieno.
Esatto.
Però quindi qua insomma realtà... tu sei più realista del re, praticamente, mi sembra di capire.
Ma oddio, diciamo che sono anche un po' arrabbiata, ti dico la verità.
È un po' sfiduciata, dai.
Esatto, perché soprattutto di fronte all'impegno che ci abbiamo messo tutti, ma i teatri nell'adattarsi alle norme che il governo ha imposto sul distanziamento, sulla sanificazione.
E comunque tutte regole giuste, poi, fra l'altro.
Tutte
insomma.
Regole giustissime, certo, ma infatti certo. I teatri fin da subito, ti dico, prima di marzo, io l'ultima volta che sono andata in scena è stato il 7 marzo, sì. E i teatri già si erano messi...
attrezzati.
Esattamente. Ed è stato un investimento non da poco, anzi. E vederlo così poi di punto in bianco, non calcolato, perché poi queste attenzioni hanno dato i loro risultati. 350.000 spettatori quest'estate,
un solo contagiato, quindi le cifre parlano chiare. Però nonostante ciò il governo è andato pesante, quindi chiusura di tutti i luoghi, diciamo, di spettacolo, soprattutto rispetto a un momento in cui parlo dell'estate, inizi dell'autunno, magari una piccola fiammella di speranza si era accesa, no, Virginia? Perché comunque molti teatri, l'ho detto anche con Felice della Corte del Marconi, insomma, avevano anche avviato delle stagioni, no? E invece certo. Poi improvvisamente c'è stato questa ulteriore chiusura inaspettata, tra l'altro. Allora,
inaspettata è ingiustificata.
È ingiustificata, ok. Naturalmente ho seguito molto Franceschini, perché ovviamente un po' credo che a lui gli siano fischiate le orecchie più di una volta, perché tutti gli abbiamo mandato degli strali, no? Però lui ha fatto questo ragionamento: la gente deve capire che è un momento difficile, una pandemia mondiale, e quello che deve prevalere è la salute dei cittadini. Ok, e poi?
Ma allora, guarda, in realtà il problema non è neanche tanto quello che dice Franceschini, che anzi pesca dalla bolla delle ovvietà.
Sì.
Il problema è che non c'è coerenza. Io oggi leggevo un post su Facebook che ha pubblicato Emma Dante, sì. Che giustamente lei diceva: ma io vedo la gente ammassata per le strade perché improvvisamente tutti hanno questo bisogno di fare jogging, di portare a spasso il cane, le solite cose che abbiamo visto negli ultimi mesi. Ma non sarebbe meglio che la gente si sfogasse in un teatro a debita distanza con la mascherina, che ha quell'ora, quelle due ore di svago e di distacco da questa situazione? Perché comunque il problema dell'italiano medio, e mi dispiace fare questa generalizzazione, è che nel momento in cui tu dai una norma da rispettare, lui pensa come raggirarla.
Beh, ma questo purtroppo è endemica questa cosa, cara Virginia, un po' complicato, no? Ma questo attiene, diciamo, un po' a un modus pensandi che ci portiamo indietro da decenni.
Esatto,
no?
È storico, esatto.
Perché già come, voglio dire, già come passiamo il confine, già l'approccio è diverso, no?
Esattamente, quello che a me sconvolge.
E quindi un fatto culturale?
È un fatto anche culturale.
E antropologico.
Secondo me sì. E poi però è una cosa paradossale, perché ti dico, è un fatto culturale, però ad esempio il nostro paese ha come simbolo, come emblema l'arte, ma allo stesso tempo non la considera minimamente.
È un paradosso.
È un paradosso continuo. Non c'è coerenza, è quello che a me fa più rabbia di tutto.
Senti, e quindi ne parlavo anche con Eddie Angelillo prima. Questa idea di cui Franceschini si è fatto un po' portatore, del Netflix della cultura, può in qualche modo compensare, ti viene da ridere, lo so, insomma, ti viene, può in qualche modo compensare, non dico sanare, ma compensare.
Ma guarda, allora, la meraviglia di noi artisti è che siamo abituati a reinventarci, anzi... Sì. Ci piacciono anche queste sfide. Certo è che però per quanto
il problema è chi ci va a fare il Netflix della cultura? I soliti noti, domanda.
Ma sicuramente, quello è poco ma sicuro. Anzi, ho già detto nomi che erano molto a favore di questa
iniziativa. Ti sei sbilanciata, quindi?
No, guarda, ti dico, in realtà il teatro, la magia del teatro è che è dal vivo.
Irripetibile, certo, certo. Perché il teatro è sudore, è carne, come diceva qualcuno, e quindi si ha bisogno di questo contatto costante con il pubblico.
È fondamentale.
E non può essere traslato da un programma televisivo, insomma, ecco.
Esatto, esatto. Ma e poi come noi dall'altra parte della quarta parete abbiamo bisogno del pubblico, il pubblico ha bisogno di noi.
Certo.
È fondamentale, cioè il teatro è una forza civile grandissima.
Bene, e allora cara Virginia, salutami la mole naturalmente.
sarà fatto.
Io ti abbraccio, spero di rivederti qui a Roma appena tutto questo ce lo saremo buttati alle spalle. E
lo spero anch'io.
Ti auguro tutto il meglio possibile, soprattutto viva il teatro.
Sempre viva il teatro. Un bacione grande, Andrea.
Ciao Virginia, grazie, a presto. Ciao, ciao. E allora abbiamo sentito Virginia Risso da quel di Torino e a questo punto andiamo lentamente verso la chiusura e ci ascoltiamo un grandissimo pezzo scritto da Franco Battiato, cantato insieme ad Alice, e sono I treni di Tusser.
Guardano passare i treni, le strade deserte di Tusser. Da una casa lontana tua madre mi vede, si ricorda di me, delle mie abitudini. Istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti treni per Tusser. Nelle chiese abbandonate si preparano rifugi e nuove astronavi per viaggi interstellari.
In una vecchia miniera distese di sale è un ricordo di me come un incantesimo. E per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti treni per Tusser.
Di frontiera guardano passare i treni per Tusser.
E allora eccoci qua, questi erano i treni di Tusser con Alice e Franco Battiato e allora arriviamo in coda con l'ultimo ospite, lei è sempre lei è un'attrice romana, talento da vendere, artista pluripremiata per spettacoli come L'alba che verrà e la leggenda del pescatore che non sapeva mare, docente di doppiaggio base, ultimi stagioni trionfali con Letizia Vallaguerra e soprattutto Fino alle stelle, scalate musica lungo lo stivale insieme a Tiziano Caputo, e quindi saluto Agnese Fallungo. Buonasera Agnese!
Buonasera a voi,
eccoci, benvenuta qui su Radio Sonar e su Quarta Parete del Teatro Radio. Allora Agnese, intanto come stai?
Bene, bene, voi?
Bene, grazie, insomma un po' così sfiduciata per questo momento che stiamo vivendo, per quello che ci riguarda ovviamente il teatro, o vedi anche dei raggi di sole all'orizzonte?
Ma io per natura tendo sempre a vedere i raggi di sole, no?
Bene.
Un po' il sereno dopo la tempesta, anche perché mi viene da dire peggio di così
non possiamo andare,
quindi, come dire, si può soltanto risalire, anzi auspico che possa essere questo momento di crisi un buon momento per rimescolare le carte, per dare invece, ridare dignità al nostro lavoro.
Bene.
Quindi anzi spero che possa, ecco, vedo addirittura una nota positiva.
Quindi tu dici tutta questa tempesta dovrebbe farci un attimo fermare le bocce, come diciamo, insomma, e cogliere questa occasione per ridisegnare, ripensare un po' al sistema teatro in Italia, cara Agnese.
Sì.
Ho capito bene?
A mio avviso sì, hai colto in pieno, sì sì, assolutamente.
E secondo te che cosa nel pratico, cosa occorrerebbe fare? No? Cioè, al di là del fatto che, come tu sai, il